pensiamo al fatto che la Bosnia-Herzegovina, da un punto di vista strutturale, è stata rimandata indietro di 50 anni dal conflitto degli anni 90. Questo ha voluto dire la distruzione degli ospedali, la distruzione dell'intero sistema sanitario, l'uccisione o la fuga all'estero di medici, infermieri e quant'altro. Oggi il paese si trova con un sistema sanitario deficitario, completamente privatizzato, con possibilità d'accesso all'assistenza sanitaria pubblica soltanto da parte di chi abbia un lavoro in chiaro e da parte degli studenti fino ai 26 anni. Per il resto può permettersi di farsi curare solo ed esclusivamente chi abbia un'assicurazione sanitaria privata, e cioè una parte misera della popolazione, perché il tasso di disoccupazione in Bosnia-Herzegovina si aggira sovente intorno al 50%. Questo è ulteriormente complicato dal fatto che gli accordi di Dayton del 95, che hanno messo fine al conflitto nei Balcani, hanno diviso il paese in due entità e ciascuna delle due entità gestisce per suo conto la sanità. Ulteriormente va a peggiorare il discorso il fatto che una delle due entità, che è la Federazione di Bosnia-Herzegovina, è divisa in 10 cantoni con le stesse problematiche, quindi moltiplicate per 10. Quindi dal punto di vista sanitario fondamentalmente non ci sono direttive chiare da parte del governo centrale, non ci sono direttive chiare da parte dei governi locali, e parliamo di 14 governi in questo momento attivi presenti sul territorio bosniaco-erzegovese per una popolazione di 3 milioni e mezzo di persone, 250 ministri, 14 ministri della sanità, numeri da confederazione, non da paese minuscolo qual è la Bosnia-Erzegovina.
Che dire di più delle condizioni degli ospedali nel paese?
Degli ospedali e delle famiglie. Da quello che mi raccontano le mie fonti sul territorio, sul campo, ci sono moltissimi operatori sanitari che hanno contratto il coronavirus e che o lavorano in quelle condizioni o non possono più lavorare. Gli ospedali pubblici sono allo stremo, anche perché non hanno le strumentazioni minime. Capita che arrivino, ma capita molto spesso ormai, che arrivino segnalazioni da parte di persone che hanno i sintomi, che palesano i sintomi del Covid-19. Quando possibile, un qualche sanitario, anche abbastanza male organizzato, cerca di raggiungere questa località e fa il test alla persona. Se la persona risulta positiva, il test non viene fatto a tutta la famiglia, e parliamo di famiglie a volte di 5, 6, 7, 8 persone. C'è soltanto l'invito generico a restare tutti quanti in quarantena. Ma come si fa a restare tutti quanti in quarantena in un paese in cui il 50% della popolazione è disoccupata, in cui la maggior parte delle persone vive o perché lavora in nero o perché i figli o i parenti, attraverso le rimesse degli emigrati, una o due volte l'anno mandano i soldi a casa? E di fatto i numeri che vengono in questo momento denunciati da parte delle autorità bosniaco-erzegovesi rispetto alle persone infettate da coronavirus e rispetto alle vittime sono sicuramente largamente inferiori rispetto alla realtà. Numeri che in questo momento rischiamo di dover moltiplicare per 5, per 6, per 7, e che, continuando questa situazione di totale disorganizzazione e di totale assenza di assistenza da parte delle autorità rispetto soprattutto alle persone più lontane nelle campagne, rischiano di diventare ancora peggiori, ancora più gravi. È un allarme grande che deve essere lanciato non soltanto per la Bosnia, ma per tutti i paesi periferici d'Europa. Penso alla Moldavia, penso al Kosovo, penso alla Macedonia. Non sottovalutiamo il fatto che in quei paesi, come nei paesi africani, come in certi paesi asiatici o latinoamericani, la pandemia può mietere numeri di vittime impressionanti.
In tutto questo, Luca Leone, tu parli di pace fredda nel tuo volume. Perché?
Perché gli accordi di Dayton hanno avuto il grande merito di mettere fine al conflitto e di restituire, dopo 4 anni di mattanza inaudita, con addirittura un genocidio, quello di Srebrenica, e altri genocidi non dichiarati come Visegrad, come Prijedor, di ridare appunto al paese la pace. Dopodiché gli accordi di Dayton si sono rivelati completamente insufficienti e inefficienti sotto ogni altro punto di vista. Il risultato è stato quello di mettere in frigorifero letteralmente un paese che oggi, dopo 25 anni dalla fine del conflitto, semplicemente non ha potuto tornare a mettersi in moto. Il paese è uno dei paesi meno avanzati sotto ogni punto di vista in Europa, un paese in cui il tasso di disoccupazione disoccupazione enorme, un paese in cui il potere è gestito da gruppi oligarchici che oltre che il potere gestiscono anche l'economia e l'informazione, alle persone che cosa rimane? Alle persone rimane quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, ovvero prendere la valigia quando ne hanno una e andare all'estero. Negli ultimi 10 anni sono state centinaia di migliaia le persone che lo hanno fatto, soprattutto giovani. Ogni anno di fatto se ne vanno 50-60 mila giovani per non tornare mai più. E quindi il paese è vittima di un'emorragia di forze, di un'emorragia di potenzialità che poi pagherà negli anni a venire, perché l'oligarchia bosnico-erzegovese è anche una gerontocrazia.
In questi giorni nella zona di Tuzla si è tornato a manifestare contro la centrale a carbone, nonostante i rischi di pandemia. Ecco, quanto è emblematico il caso di Tuzla?
Il caso di Tuzla è profondamente emblematico. Nonostante ci sia il pericolo di morire a causa di una pandemia globale, le persone sono disposte a sfidare il virus per cercare di avere quella visibilità che in tempi normali non riescono ad avere. Il loro problema è che vivono in un ambiente completamente e costantemente inquinato dalle emissioni, non soltanto della grande centrale termoelettrica di Lukavac, in realtà Lukavac è a circa 15 km fuori da Tuzla, ma anche a causa della presenza proprio accanto, di fianco, dall'altra parte della strada, di questa centrale, di un'altra industria particolarmente inquinante. Tutto questo ha l'effetto di creare, in certi momenti in cui c'è bassa pressione e in cui non c'è vento, una vera e propria cappa di fuligine, di fumo, di smog irrespirabile su Lukavac, che spesso poi arriva persino a 15 km di distanza su Tuzla. Gli effetti per la popolazione dal punto di vista sanitario sono devastanti, ed è ancora più grave che in questi giorni si parli di un gruppo bancario presente anche in Italia, italiano, fortissimo, che intenda investire nell'ingrandimento di questa centrale, che andrebbe semplicemente chiusa. In certi casi il capitalismo dovrebbe capire che è arrivato il momento di fare un passo indietro, saper dire no e pensare anche alle conseguenze di quello che viene fatto. Ci sono soltanto morti viventi e persone che muoiono in ospedale. È a questo che dobbiamo arrivare.
Parlando in italiano, citiamo il gruppo bancario italiano, ma c'è anche il forte investimento da parte della Cina nella zona.
Ma diciamo sono almeno 30-35 anni che la Cina sta utilizzando i Balcani esattamente come fa con l'Africa. Va a penetrare in tutti quegli spazi economici lasciati in qualche modo liberi da parte delle grandi potenze tradizionali. Quindi il fatto che i cinesi stiano investendo in Bosnia è addirittura secondario dal punto di vista temporale rispetto al fatto che hanno cominciato in realtà i loro grandi investimenti in altri paesi come la Serbia e come l'Albania per quanto riguarda l'Est Europa, e ovviamente stanno facendo in questi paesi quello che da anni fanno anche in Africa, arrivando a fondamentalmente monopolizzare in alcuni casi l'economia di quei paesi. Quindi tutti i grandi ricchi del mondo che non si rendono conto che l'umanità a volte, o forse spesso, o forse sempre, dovrebbe essere messa prima del dio capitale, del dio denaro.